schiave da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Siamo pronti, Musica 7 inizia alle 8 come al solito, ogni lunedì iniziamo qui da Radio Statale. Io sono Michele e con me c'è
Enrico. Ciao a tutti, ciao amici, bentornati alla a una nuova puntata. Non capisco perché lui ride, ma vabbè.
No, perché ti sei incazzato.
Vabbè.
È il bello della diretta, insomma, dai. Dicevamo, siamo qui come sempre alle 8 dagli studi di Radio Statale in Festa del Perdono numero 7.
Stasera puntualissimi che credo mai durante tutto l'anno,
esatto,
però questo
esatto.
È sempre colpa dei nostri amici scanzonati che sono prima di noi e che noi
sì.
Salutiamo in studio, facciamo
sì,
anche ciao con le mani.
Ogni volta dobbiamo fare come Mazzarri, insomma, che si tocca l'orologio e lo indica compulsivamente. E oggi di chi parliamo? L'avete un po' scoperto se ci seguite appunto sui social, Musica7-Radio Statale. Parliamo di Massimo Troisi, vi racconteremo come al solito in tre blocchi la sua storia, quello che ha fatto e quello che è stato.
Massimo Troisi, che peraltro è nato 65 anni fa, cioè 65 anni fa, appunto il 19 febbraio di 65 anni fa è nato e oggi avrebbe fatto 65 anni. Quante volte ho detto 65?
L'hai detto 65 volte.
Ok, va bene. Va bene, va bene.
Sì, abbiamo voluto appunto un po' come stiamo facendo sempre più spesso, diciamo, ci facciamo sempre più prendere dalle ricorrenze di personaggi importanti.
Dalle ricorrenze e dagli omaggi.
Esatto, dagli omaggi, e oggi appunto cadeva il 65esimo compleanno di Massimo Troisi, che è morto prematuramente e noi
lo volevamo omaggiare con tanta Napoli.
Sì, perché sarà, vi annunciamo già che sarà una playlist napoletana, insomma, cioè che racchiude proprio tutta l'essenza di Napoli, come appunto Troisi era. Alla fine Troisi era Napoli e Napoli si identificava in lui. Quindi abbiamo scelto una playlist completamente napoletana e completamente che rispecchia Napoli. E stasera ve lo raccontiamo così, partendo da questa canzone.
Papo con Dri mi scoppia ogni minuto un piede, che passano forte sconciugato lieta. Papo con Dri che sazia di giocare una, papo con Dri è nessuna.
A partire dall'inizio sono capaci tutti. Chiunque potrebbe dirvi che Massimo Troisi è nato a San Giorgio a Cremano, la notte di oggi, ma 65 anni fa, nel 1953. Ultimo di 6 figli in un nucleo familiare composto da 15 persone, dei suoi problemi di cuore, degli inizi nel teatrino della parrocchia tra l'influsso di Antonio Petito, la commedia napoletana e l'incontro coi primi amici. gli stessi che poi diventeranno suoi colleghi. Ma noi vogliamo partire da un punto preciso della sua vita, da un momento come tanti, ma più significativo di altri. Provate a immaginarlo. Siamo nel 1977 a Napoli, in un ufficio del Teatro San Carluccio. Troisi, De Caro e Lello Arena si sono presentati per sostituire una blasonata compagnia, costretta a dare forfè. L'ufficio appartiene a Pina Cipriani. La signora chiede ai tre ragazzi schierati lì davanti, Lello Arena a sinistra, piccolino con la barba, leggermente imbrocciato, Troisi al centro e De Caro a destra, slanciato, il belloccio del gruppo. Chiede quale sia il nome del trio, insomma, che gruppo debba annunciare sui cartelloni. Massimo risponde con una smorfia delle sue, poi torna serio. Silenzio. La signora Pina ride. Da quel momento saranno la smorfia e segneranno la comicità italiana coi loro sketch a teatro, ma anche trasmessi da radio e televisione. Le caratteristiche più salienti dell'anima napoletana e del teatro di quella città vengono rimverditi e trasformati dal genio di Troisi e compagni. Ma scrivere per tre non è esattamente un gioco da ragazzi, e le tensioni soprattutto tra Massimo ed Enzo De Caro ben presto vengono al pettine. Il gruppo si scioglie nei primi anni Ottanta. È il momento per Troisi di provare nuove esperienze. Spesso non basta annusare il momento del cambiamento, bisogna anche indovinarlo, e in questo a volte aiuta la fortuna. Gli anni in cui Troisi si avvicina al grande schermo sono proprio quelli della crisi di un certo cinema d'autore all'italiana. Case cinematografiche e produttori stanno cercando volti nuovi per un baraccone che fatica ad andare avanti. Massimo si trova a essere l'uomo giusto al momento giusto, anche se accetta di esserlo solo alle sue condizioni. Non accetta un copione finché non gli arriva la proposta di fare un po' come vuole, essere scrittore, regista e attore di un film. Neanche a dirlo, la sua prima pellicola, Ricomincio da tre, è un successo sensazionale. Attraverso il personaggio di Gaetano, giovanotto della ricca borghesia napoletana che si trasferisce a Firenze per conoscere il mondo, incomincia a far innamorare il pubblico del suo modo di vivere la gente, i napoletani, il mondo. Una visione del mondo alla quale però non ci si può abituare troppo. Massimo è irregolare, irregolare assai, e lo dichiara apertamente col titolo del suo secondo film, Scusate il ritardo, che arriva, non a caso, 2 anni dopo il primo, nel quale veste i panni di Vincenzo, personaggio ancora più timido e introverso di Gaetano, e in questo ricorda di più l'attore. Tanto è impacciato Vincenzo nelle vicende d'amore, tanto il suo interprete e regista si trova a suo agio con le tecniche del grande schermo. Da qui in avanti lavora anche per film di altri grandi registi come Scola e intraprende grandi collaborazioni. Quella con Benigni frutterà l'intramontabile Non ci resta che piangere, una perla del nostro cinema, basato solo su un canovaccio di Massima e praticamente inventato e improvvisato sul set di giorno in giorno dai due. Vulcanici talenti. I due, catapultati indietro nel tempo fino al 1492, inventano di continuo nuove gag passate alla storia, anche grazie al naturale assortimento della coppia. Più aperto e guascone Benigni, Troisi tutto timidezza e desideranti espressioni, il tutto tra il marcatissimo accento toscano dell'uno e napoletano dell'altro. Anche questo film ha un successo strepitoso, tanto da mettersi dietro i botteghini anche alcuni colossal americani. Questo periodo di lavoro massacrante non giova certo alla salute di Troisi. sempre impegnato a litigare col suo cuore, si sente sempre più debole e affaticato. I suoi impegni si fanno più radi. Nel 1991 si dedica alla sua ultima regia. Lo struggente "Pensavo fosse amore", invece era un calesse, nel quale riesce finalmente a dedicare un film totalmente all'amore, ma poi è costretto a sottoporsi all'ennesimo intervento al cuore negli Stati Uniti. Nello stesso periodo rifiuta di collaborare con Robert Redford, ma guardando un suo film se ne pente e comincia a pensare a come poter lavorare col regista statunitense. L'occasione si presenta quando Massimo si imbatte in un libro di Scarmeta, dedicato alla storia dell'esilio in Italia di Neruda e del suo rapporto con un postino. Nonostante l'iniziale reticenza del regista, sta nascendo l'ultimo capolavoro di Massimo. Redford sembra non apprezzare il progetto, ma quando Troisi gli sussurra di aver chiesto anche a Tornatore, falsissimo naturalmente, accetta. I medici sono preoccupati. Vorrebbero sottoporre Troisi a un trapianto prima dell'inizio delle riprese, ma non c'è niente da fare. Massimo vuole fare il film col suo cuore e così si comincia. La fatica si dimostra immediatamente improbabile nelle scene più pesanti, specialmente quelle in bici. Troisi va sostituito da una controfigura. Al mattino si gira, al pomeriggio Massimo si doppia, da sdraiato, in una stanza d'albergo. Nonostante tutte queste difficoltà, la pellicola va in porto. Troisi, commosso dalla vicinanza dei cittadini di Procida durante le riprese, promette loro di dare il film in anteprima nazionale, proprio lì. Gli isolani effettivamente lo vedranno. Massimo, no. 12 ore dopo aver smesso di girare, nel sonno, il suo cuore smette di battere.
Acqua marina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza una donna mia? Questo cos'è? Castellammare, pesce non c'è. Nel vento il suo nome e sentimento, stella d'argento, sono contento, tu m'hai portato nella mano in cima al mondo, stiamo a vedere quando uscirà con gli occhi cosa c'è. Ci facciamo
cosa vendiamo delle cose che più amiamo e stare soli in mezzo al mare con la paura ogni tanto di affogare. Diceva Ulisse, chi mo fa fa la strana idea che c'ho di lì. Passa mai il tempo, tempo che non passa mai, ci cercò, ci trovò.
Niente, cioè in Napoli, Pippo... Se detto sempre tutte cose, capisci? Sapevo già tutte cose, perché là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, boh, o solo, cioè a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo sanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, così, stanno piazze solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, sa, mica a Napoli non piove mai.
Non piove mai?
Mai, non piove, sempre sto piazze solo, e mica è bello sempre. No, perché tra l'altro io tengo impermeabile a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dace lo fanno chiuso. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, io vado a già trovare i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna che scende. A Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi che ci sta più presentare? Ah, musica.
La musica, la musica.
La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti mi sa via a Napoli, tutto quanto mandolina e chitarra che camminano innanzi alla rete. Tutto... Eppure questo è difficoltoso.
Ah,
perché,
sì?
No, perché in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con questi chitarre e mandolino, cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con questi chitarre, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
Sì.
È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, sono curto, uno va a camminare con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè sono, vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, sì. Sempre solo mi sento che... e poi ci sta più, ci sta... Ah, cioè la pizza e spaghetti. Sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio mangiare di cose a Napoli. Si può mangiare solo la pizza o spaghetti?
Infatti
il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così... Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che diceva, chi è? No, dice, sono Massimo, mio padre ha trapetto, ha detto, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi.
Napoli, ce l'hai dentro. Non c'è niente da fare. Te la porti come un tatuaggio per tutta la vita, nel bene o nel male. Nel tuo essere teatrale, così viscerale. Quando ho avuto l'occasione di ammirare la bellezza teatrale di Troisi, ho subito pensato che fosse così genuino da non poter essere un attore. No, quel ragazzo non poteva essere un attore. Lui interpretava se stesso nella vita di tutti i giorni. Era così. Ma poi ti accorgi della sua grandezza quando capisci che in realtà un attore lo era sul serio. A mio modesto parere, ti accorgi della bravura di un attore quando pensi che non lo sia. Ed ecco, Massimo mi ha fregato in pieno. Forse è anche quel soprannome che gli è stato affibbiato, Pulcinella senza maschera, che mi ha tratto in inganno. Una maschera che si è tolta il travestimento per entrare in un mondo, quello della comicità, che credevamo complicato, ma che lui faceva sembrare così semplice. L'antieroe che lui rappresentava divenne un personaggio nuovo da scoprire per il mondo del cinema. abituato fino ad ora alla visione dell'uomo macio e che non ha nulla da chiedere. I dubbi, le insicurezze e le preoccupazioni che un uomo può incontrare, Troisi decide di metterle a nudo. Perché vergognarsi di essere insicuri? Perché fingere?
No, perché io, come dicevo prima, veramente, cioè a San Giorgio a Cremane, queste cose qua, ma no perché, forse no perché San Giorgio a Cremane è stai indietro, perché io stavo ancora più indietro proprio quello che era la normalità. Perché sono stato sempre veramente un po' timido, ci seguì sempre i schemi per avvicinare le ragazze. Mi ricordo che stavamo a San Giorgio e sai, ci sono sempre quelli più grandi di te, oppure i fratelli miei, che chiedevano a fermare le ragazze.
Sì.
E ci stava una tecnica che era sempre usuale, no? Cioè chi stava a fermare i guaglioni, l'avvicinava, diceva, senti, ti posso accompagnare? E chi sa qua diceva no. E chi su qua diceva perché? E gli diceva perché non voglio, diceva ma dai ti accompagno, così poi si sposavano, insomma, capito? No, e gli vanno sempre così, ti posso accompagnare? No, e perché? Perché voglio stare da solo, ma perché? Si sposavano. Allora io non tenevo coraggio di affermare, era sempre un po' bloccato così, però mi accetto coraggio, dico tanto che ci vuole, ti posso accompagnare? No, e perché? Perché non e vabbè. Allora mi accetto coraggio, mi ero imparato buona cosa, vado a fermare una guaglione, mi avvicino, dico, senti ti posso accompagnare? E che sa qua, sì, mi stravolge tutto qua. No, io non sapevo che io, certo, e perché?
E perché vergognarsi anche di parlare il napoletano? La questione linguistica che introdusse Troisi fu socialmente importantissima per la diffusione della cultura partenopea nel resto d'Italia. E nel mondo, se vogliamo. La massima goduria per un napoletano penso sia l'essere libero di parlare il proprio dialetto o perlomeno non nascondere il proprio accento. È stato quasi un fatto ideologico che forse oggi non ha più valore, non ha più forza, riscontro. Forse se cominciassi adesso a fare teatro a Napoli non avrebbe questa importanza l'uso del dialetto. E invece, per anni, o almeno in quegli anni, per me è stata come un'ostinazione. Ma non tanto a usarlo, quanto a non volerne uscire. Perché il napoletano io l'ho usato allora e lo uso adesso, in modo normale, non spettacolare. La parlata di Troisi è come una lingua confidenziale, con la quale l'attore napoletano si sentiva a suo agio. Un misto tra dialetto napoletano e italiano, che si ostinò a portare avanti con orgoglio e appartenenza. Perché il napoletano non è un semplice dialetto, nasconde un copione teatrale che molti dialetti non hanno. Eh sì, i gesti, le smorfie, quello che insomma rendono il napoletano speciale, unico rispetto a tutti gli altri dialetti. Perché dietro a questa lingua respira il riscatto sociale di un'intera popolazione, che va avanti nonostante tutto e che affronta con una risata i problemi della vita, senza mai smettere di riflettere e trarne insegnamento. Troisi, con le dovute proporzioni, era un po' il messia che Napoli attendeva, che non faceva miracoli, ma trasmetteva normalità.
Son gazzato, 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 son gazzato
e potente cialloni de te no cori di nevi e che sa che se na rugana chi comanda le chema che roba mo faccio attenzione ma sembra solita canzone se fatta pur ben diligente quanta roba mette in mano son cazzate, son cazzate, son cazzate. Son cazzate, son cazzate mire. Com'è bella Marcellina, in da notte tremati, mentre sotto la stazione hanno sparato un barbone, che sarà una scassata, gamba sembra la giornata, che vola chi ci romba l'ossa, che ha la pigna scava posta, e che sarà una ricorda, che dorme sotto e fa vado, ciò dico penso veramente, si da spacci in minuta
TG3 domenica 5 giugno. Grande dolore per la scomparsa prematura a 41 anni di Massimo Troisi, attore e autore cinematografico geniale. È morto ieri pomeriggio nella casa di sua sorella ad Ostia, a pochi chilometri da Roma. Troisi da tempo soffriva di disturbi cardiaci. Dopo pranzo si è sentito male e è andato a riposare, ma non si è più svegliato. I suoi parenti hanno chiamato un'autoambulanza che però è giunta senza medico. Accertata la non trasportabilità di Troisi, è stata chiamata una seconda autoambulanza, ma quando è arrivata non c'era più nulla da fare. Troisi era cresciuto a San Giorgio a Cremano, un comune quasi alla periferia di Napoli. Il sindaco di San Giorgio ha proclamato il lutto cittadino. Appena si è saputo della sua morte, sono arrivati in casa della sorella i compagni di lavoro, attori, registi, Francesca Neri, Ettore Scola, Nanni Moretti, alcuni tra i moltissimi. Massimo Troisi lascia veramente un grande vuoto in tutti noi.
Alla consueta bevuta di fine riprese, Massimo Troisi aveva brindato con tutti i componenti della troupe, salutandoli con un «Vi amo tutti, non vi dimenticate di me!» Parole forse di circostanza, ma che oggi suonano dolorose e premonitrici, alle quali i tecnici e i macchinisti avevano risposto con battute spiritose e sdrammatizzanti, raccomandandogli piuttosto di sbrigarsi a fare un altro film per lavorare ancora insieme. L'affetto e la complicità della troupe erano state preziose per Massimo durante tutta la lavorazione del postino. Lo avevano protetto dall'invadenza dei curiosi e dei giornalisti. Un periodo non facile, perché l'attore non stava bene. L'intervento dello scorso anno era riuscito, Eppure Troisi non era riuscito a recuperare tutte le sue energie. Il lavoro lo affaticava molto e, dopo aver girato una sequenza, aveva sempre bisogno di riposarsi. Sul set c'era sempre un medico, anche perché sono stati esterni in luoghi non facili. Prima l'isola di Salina, poi Procida. Aveva evitato anche interviste e promozioni al film, un po' per non sottoporsi a sforzi inutili e un po' perché non voleva che si parlasse della sua salute. Quando una fotografa era riuscita a riprenderlo durante la lavorazione a Salina e un settimanale aveva pubblicato un servizio che ricostruiva puntigliosamente i problemi clinici di Troisi, l'attore c'era veramente rimasto malissimo. Sulla sua malattia aveva sempre avuto la discrezione e il pudore che hanno segnato anche il suo modo di vivere e di essere attore. Le sue condizioni non erano allarmanti, dicevano i medici, anche se era stata riconosciuta la necessità di un nuovo viaggio in America e di un nuovo intervento, stavolta un trapianto cardiaco. Avrebbe dovuto partire martedì prossimo, ma mai, neanche per un istante, gli era venuto in mente di lasciare il set e di interrompere il film. Stavolta Massimo si vergognava. Si vergognava della sua malattia che lo lacerava dentro. Se era preoccupato, se sentiva che la sua vita fosse a rischio, di sicuro non lo dava a vedere. Sempre con il suo essere goliardico e sdrammatizzante, non faceva preoccupare nessuno dei suoi cari. In fondo, l'unica volta che si nascose lo fece per qualcuno, le persone che gli stavano a fianco e che gli volevano bene. Perché Massimo era amato tanto.
In mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più bella anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Uscì una lacrima, lui credette di affogare. E voglio bene assai, ma danno tanto bene assai. Scioglie il sangue in tinta vanas. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, po' di trucchi con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Chi se non Caruso per accompagnarvi verso la fine di questa bellissima, non per essere autoreferenziali, però diciamo che ci ha molto commosso e preso questa storia di questo attore straordinario di cui dovremmo andare orgogliosi tutta Italia intera.
Esatto.
Quindi, come vi avevo anticipato prima, abbiamo ripercorso un po' la storia inizialmente appunto un po' della sua carriera in toto di Massimo Troisi e poi il suo essere personaggio, la sua napoletanità e il suo dolore più grande, quello della malattia. Enrico ora ci spiegherà perché non l'abbiamo nominata, cioè non abbiamo esattamente nominato cosa aveva Troisi, ma abbiamo lasciato appunto questo blocco appunto per spiegare.
Ma io veramente volevo parlare della sua timidezza, no?
Parliamo della sua malattia.
Ecco, iniziamo col momento super quark, anche se non c'è il tappetino giusto. No, Troisi era affetto da una brutta malattia che era la febbre reumatica, cioè una malattia considerata, diciamo, autoimmune, cioè nel senso in cui si ha una reazione del sistema immunitario contro il corpo stesso della persona. Questa malattia in particolare, appunto, diciamo che viene scatenata da una infezione da streptococco, cioè che banalmente è lo streptococco che ti dà la faringite, il mal di gola. Però in alcuni individui predisposti geneticamente, o insomma per alcuni fattori che non si sanno ancora tutti, comunque diciamo causa questa reazione, diciamo, incontrollata contro l'organismo stesso, in particolare nel caso di Troisi, diciamo, cioè in particolare nel cuore e quindi soprattutto nella tappezzeria interna del cuore, ecco, per cui ti dà una serie di febbri, di endocarditi che appunto si manifestano con febbre eccetera, però alla lunga tutte queste febbre ricorrenti poi ti causano una distruzione, un'alterazione della struttura, in particolare delle valvole cardiache. Quindi siccome poi queste valvole cardiache non funzionano bene, anche il cuore poi non arriva a funzionare bene, appunto si affatica, appunto si ha uno scompenso cardiaco. Infatti Troisi, come abbiamo detto nel brano, era sempre molto stanco, tra una ripresa e l'altra si stancava, e questo è uno dei sintomi tipici
della febbre reumatica.
Sì, dell'insufficienza cardiaca, esatto.
Insufficienza cardiaca. No, infatti comunque lui, non so, vabbè, se ve lo ricordate comunque, anche, non l'abbiamo detto, però nel film Il Postino poi, no, l'abbiamo detto appunto, che ha dovuto appunto, hanno dovuto il set, cioè scusa, la produzione ha dovuto prendere poi
una controfigura,
sì. Perché appunto Troisi era di molto, non so se ve lo ricordate, molto deperito, cioè io rispetto comunque agli esordi era molto magro, ma cioè nel postino si vede proprio che è molto scavato. Sì,
esatto. Però è riuscito lo stesso a fare breccia nel cuore di Maria Grazia Cucinotta.
Assolutamente sì, e tra l'altro non solo, cioè non è che è stato candidato poi come miglior attore protagonista, mi pare.
Questo non lo so, mi sembra che abbia vinto l'Oscar.
E miglior sceneggiatura non originale, ma ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora.
Ah beh, certo, sì, di Luis Bacalov.
Esatto, Bacalov alla cerimonia di premiazione agli Academies, praticamente cosa ha fatto? Cioè è salito sul palco e poi ha ringraziato il defunto ormai Troisi, ricordando che è solo per merito suo se quel film è stato realizzato, insomma.
Esatto, diciamo anche, vorrei dire anche a costo della sua stessa salute.
Sì, ma perché alla fine comunque lui era una persona molto pigra e si dice che per realizzare questo film si sia un po' tolto dalla sua pigrizia e abbia iniziato a cercare poi i soldi che servivano per finanziare il film. Era talmente estasiato dall'idea di poter fare un film sul postino di Neruda, il libro appunto, che si tolse appunto tutta la sua pigrizia che aveva in corpo e decise di
ha raccattato un Philippe Noiret qualsiasi, esatto, per strada, esatto. Gli ha detto dai, vieni
una Maria Grazia Cucinotta,
vieni,
così
vieni a fare Pablo Neruda.
Esatto.
Poi magari l'ha detto un po' in napoletano, però non...
Stiamo parlando ovviamente del suo capolavoro storico, nel senso, cioè del suo ultimo capolavoro, che è quello un po' che lo rappresenta,
emblematico. Ecco.
Poi ovviamente ci sono altri capolavori come abbiamo nominato prima, Ricomincio da tre, Non ci resta che piangere, che è un altro appunto con Benigni, che non so, vi ricordate la scena dove siete, dove andate, un fiorino,
che devi morire,
ricordati che devi morire, esatto, capolavoro anche quello, un qualcosa di che va oltre comunque l'immaginazione, nel senso portare la comicità di due comici contemporanei come erano loro all'epoca e riportarla comunque nei tempi passati è un qualcosa di geniale, insomma.
Nel XV secolo.
Nel XV secolo è un qualcosa di geniale che nessuno aveva ancora sperimentato, insomma. Quindi, diciamo che Troisi non verrà mai scordato e non sarà mai scordato da tutto il movimento, tutta la cultura, secondo me, partenopea e non solo. Per chi vuole iniziare a fare questo lavoro, insomma, il comico... L'essere spontaneo, secondo me, si legge alla voce proprio Troisi.
Cioè. Esatto, cioè veramente, oltre appunto a questa sua timidezza che lui diciamo, ha raccontato in questo, anche in quel pezzettino per breve estratto, però appunto cioè, dà proprio l'idea di una comicità molto spontanea, molto spontaneamente napoletana, direi.
Sì, no, perché era quello alla fine il suo essere, come abbiamo detto. E non c'era... nessun'altra, secondo me anche nelle interviste era proprio lui che parlava e anche lui ha confessato che alla fine quello che è diventato poi lo è diventato grazie comunque perché faceva ridere, perché prendeva molto spunto da situazioni che accadevano nella sua famiglia e che comunque lo ispiravano e l'hanno ispirato, e quindi è diventato così anche grazie comunque a quello che ha vissuto da bambino e quello che è stato da ragazzo, insomma, a San Giorgio Cremano e a Napoli.
Buenos Aires, Napoli, Rio Santiago, Limoges. Buenos Aires, Napoli. Buenos Aires, Napoli. Buenos Aires, Napoli. Buenos Aires, Napoli.
Vorrei girare il mondo da domani in cerca di te, per capire se davvero tu sei uguale a me. Vorrei guardare in fondo alle tue mani e dirti che mi fai morire, io sincero e tu uguale a me. Ti porto a Rio de Janeiro, andremo in Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Cuba, al centro dell'Havana, fino a giù nella terra del fuoco, il mare dei Caraibi, la Repubblica Dominicana. Infine l'Argentina, la terra dei tori, del passo di tango, il tocco di Diego Armando. Azzurra e bianca con il sole posto al centro della bandiera, somiglia alla mia bella Napoli stasera. Rotolando verso sud,
e la chiude mi esavi,
Clementino,
negrita.
Vorrei girare il mondo da domani in cerca di te, per capire se davvero tu sei uguale a me. Vorrei guardare in fondo alle tue mani e dirti che mi fai morire, io sincero e tu uguale a me. Io e te sotto questo cielo instabile, io e te sopra un mondo così fragile. Tu Giulietta e un fottuto Romeo, che manco Perseo portò Andromeda a Montevideo. Serenata del Rio della Plata, come un amante portegno, da canta all'amata e balleremo abbracciati nella noche argentina, tra le vene aperte dell'America Latina. Yo! Ogni tango è una cronaca d'amore, così come ogni tango è sangue e dolore. Urleremo ridendo, haciendo un quilombo, quando sfideremo la vertigine del mondo. Ora ogni livido si trasforma in brivido, acqua de sal, mate caldo torrido. Quando ti guardo lo stesso coraggio, io e te l'equipaggio in questo viaggio. Vamos! Tesoro mio, la serenata sudamericana, la più bella te la faccio io,
è la mano di Dio.
Questo amore oggi voglio la vendetta come desaparecido. Questa è la lettera più idiota che abbia mai scritto. Ti ho dipinto fino a sotto il soffitto, ho preso coraggio, ma quando la leggerai verrai da me, mi guarderai fissa negli occhi e mi dirai andiamo a fare un viaggio.
Musicassette, vite riavvolte su Radio Statale.